Pace a tutti voi. Buonasera. Dico subito che sono molto, molto imbarazzato. Perché l'ultima volta che ho sentito Don Vincenzo, stamattina, praticamente, mi ha detto, ti raccomando, stasera, sai, ci sarà la comunità parrocchiale, aiutaci, però non portare fogli, non portare niente, fa che sia il tuo cuore a parlare. E su questo non ci sono problemi, nel senso che comunque ovunque sono andato a tenere degli incontri, ci ho sempre messo il cuore, soprattutto per prendere. Ma l'imbarazzo è perché in realtà io stasera l'unica cosa che dovrei fare, lo dico molto sinceramente, è di tornare via a quel posto, mettermi seduto ed ascoltarvi. È la verità, credetemi, perché sì, lo faccio lo sforzo, no, perché sto sentendo, non vedendo, sto sentendo davvero dei fratelli e delle sorelle che stanno vivendo in comunione. E il fare questo davanti al Signore per me, credetemi, è una cosa bellissima. Cioè io stasera l'unica cosa che mi sento di dirvi è grazie dal profondo del cuore per questa testimonianza che mi state voi regalando questa sera. Grazie davvero. E che il Signore possa benedirvi, possa prendere per mano questa comunità e accompagnarvi. E visto comunque che devo dire qualcosa col cuore, allora vorrei prendere proprio spunto dalla parola che abbiamo ascoltato questa sera, oltre che dalla vostra testimonianza, anche se preferirei molto interloquire con voi, quindi dialogare. Io lancio semplicemente così degli input per la nostra riflessione. Se stai per presentare la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono, vatti prima a riconciliare con tuo fratello e poi torna a presentare il tuo dono all'altare. Aspetta, questa è una parola che mi ha sempre profondamente colpito. Sempre. Perché io credo che se noi dovessimo davvero prendere alla lettera questa parola e soffermarci, riflettere, da essa lasciarci provocare, davvero sarebbe sempre molto difficile avvicinarci all'altare. Sempre molto difficile. Io ricordo, tantissimo tempo fa, che sono stato in uno dei paesi più poveri del mondo, a vivere un'esperienza forte, un'esperienza particolare. Intanto per chi non mi conosce mi presento, chiedo scusa. Mi chiamo Mimmo, sono un prete e da quasi 20 anni vivo l'esperienza della strada. Non ho una mia chiesa, questa è bellissima, non ho una mia parrocchia, vivo l'esperienza della strada. E vivo in maniera particolare accanto a ragazzi che nella vita hanno sbagliato e che stanno cercando di riscattare la loro storia, la loro vita. Sono ragazzi tossicodipendenti, sono ragazzi emarginati, sono ragazzi che vivono da barboni. Sono però l'amore più grande della mia vita. Perché proprio stando in mezzo a loro, ad esempio, ho capito che Dio non ama gli esaltati, Dio ama gli umili. Coloro che dicono ho sbagliato, e anche se ho sbagliato so che la vita posso ritrovarla tutta. È tutto qui il senso del mio essere prete, del mio ministero. E questa esperienza mi ha portato anche ad andare in alcuni paesi fuori dall'Italia, paesi poveri del mondo. Un anno sono capitato, mi trovavo a San Paolo del Brasile e vado a vivere un'esperienza particolare in una casa famiglia per bambini malati da AIDS. Capite bene che erano tutti bambini orfani. Genitori già erano morti. L'ultimo bambino era arrivato qualche giorno prima che arrivassi io, trovato nel bidone della spazzatura e portato lì da questo prete che si chiama Don Giulio, che ha dedicato tutta la sua vita a queste situazioni, a queste persone. Quando io sono andato da Don Giulio, a un certo punto lui mi racconta un episodio particolare. Un ragazzo di 5-6 anni mi dice: Don Giulio, qualche giorno prima che lui morisse, mi chiede di essere portato in chiesa. E Don Giulio non riusciva a capire perché dovesse portarlo in chiesa. Comunque lo mette in braccio e lo porta in chiesa. Questo bambino a un certo punto si mette a guardare questa chiesa e in un angolo della chiesa, qui non l'ho visto però in tante nostre chiese c'è l'immagine, la statua del cuore di Gesù. Avete presente quell'immagine? A un certo punto il bambino dice a Don Giulio: Don Giulio, ma perché quel cuore è di fuori? Don Giulio guarda il bambino, mica si aspettava sta domanda, a un certo punto dice al bambino: dimmelo tu perché è di fuori. Il bambino ci pensa un attimo e dice: forse è di fuori perché ama troppo. E Don Giulio mi dice, lui rimane spiazzato completamente da questa espressione. Dopo un po' il bambino aggiunge: certo però che se è di fuori deve soffrire pure molto. Mi dice Don Giulio: credimi, Mimmo, quel giorno ho ricevuto una delle lezioni più grandi e più belle della mia vita, da un bambino che è morto la settimana dopo. Una lezione di alta teologia. Se quel cuore è di fuori è perché ama molto, ma se è di fuori è perché soffre ancora molto. Ecco, vedete amici, questo è il cuore di Dio. È un cuore che ama all'infinito ed è un cuore che rivela ogni giorno il senso della sua tenerezza nella nostra vita. E il guaio, purtroppo, o meglio il nostro limite, è che non sempre siamo capaci di cogliere il significato di questa tenerezza e di quanto soprattutto questa tenerezza riempie la nostra vita e di come abbiamo bisogno proprio di questa tenerezza, della tenerezza di Dio, per continuare ogni giorno a stare sempre in piedi, cioè a lottare, ad andare avanti, a camminare anche insieme. Io ho sempre pensato che il senso della vita sia questa capacità di mettersi continuamente in cammino e di ripartire sempre, sempre. Perché la vita è fatta di partenze, non di arrivi. E ogni punto di arrivo è sempre un nuovo punto di partenza. Allora vorrei regalarvi tre immagini che in qualche modo indicano il senso della vita e il significato anche di questo mettersi in cammino, di questo cammino. Vedete, nella vita io ho imparato che c'è un cammino difficile, un cammino lungo e, permettetemi, un cammino serio. Qual è il cammino difficile? Il cammino difficile è questo tempo forte di Quaresima che noi stiamo vivendo, inevitabilmente ci aiuta in questo. È il cammino che ti porta dall'esterno all'interno, dalla periferia al centro del tuo cuore. Ma quanto è difficile questo cammino. Devi avere l'umiltà e il coraggio di buttare via le maschere che tutti portiamo addosso, per ritrovarci nudi davanti a questa tenerezza di Dio e lasciarci raggiungere e amare da Lui. E perciò, proprio per questo, e riscoprirci autentici. Oggi le persone che ci stanno accanto, il mondo che ci circonda, ha solo bisogno di autenticità. Noi dobbiamo avere l'umiltà e il coraggio di essere sempre autentici nella vita, perché questo è quello che Dio ci chiede. Ma quanto è difficile essere autentici. E dove lo trovi tu il senso della tua autenticità? Qualche tempo fa leggo una lettera, c'era scritto così: io sono un ragazzo di 25 anni. Qualche tempo fa ero un ragazzo perduto. Un giorno un tuo amico mi ha regalato una cassetta con delle canzoni, canzoni di un prete. Io ho detto canzoni di un prete e canzoni da non ascoltare. E ho messo quella cassetta nella mia macchina. Un giorno, rovistando per caso, ho messo quella cassetta lì. Non l'avessi mai fatto. Mi sono fermato di colpo, mi sono frugato le tasche, avevo 8 milioni in tasca. Frutto del mio vendermi, del mio rubare. Sono andato dal primo prete nel primo paese e gli ho dato quei soldi. Frutto del mio vendermi, del mio rubare, lo ripeto. Qualche tempo fa, era il mese di maggio, stessa storia, stessa cassetta. Ma che mi sta succedendo? Che cosa vuole questo Dio della mia vita? Perché non mi lascia in pace? Quella sera sono tornata a casa e ho guardato in faccia mia madre. Non l'avevo mai guardata in faccia. La droga mi aveva portato lontano. Il sesso mi aveva portato lontano. La smania di coprire i miei problemi mi aveva portato lontano. Com'era bella mia madre e com'era bella la mia ragazza che tradivo tutti i giorni mentre vendevo droga e mi facevo vendere il corpo di altre ragazze. Prete, sai dove sto oggi? Sto diventando frate in un convento. Un giorno ti verrò a trovare. Chi sei? Che cos'è questa vita? E soprattutto, chi è questo Dio? Che quando davvero ti lasci incontrare, ti lasci raggiungere da Lui, ti rendi conto che non puoi più fare a meno di Lui. Ecco il senso dell'autenticità. Ecco il senso del nostro cammino, di quel cammino difficile. È un cammino che dall'esterno ti porta all'interno, dalla periferia al centro del tuo cuore, perché è lì, proprio lì che ti trovi Dio. Ed è Dio che ti rende autentico. Per questo il mondo, chi ci circonda, le persone che ci sono più vicine, gli altri, hanno bisogno di autenticità, perché hanno bisogno di Dio. Hanno bisogno di Dio. Angelo prima parlava di opere di carità. Nella preghiera, perché i giovani attraversano le opere di carità, possono avvicinarsi. Io ricordo un'espressione molto forte di uno dei miei maestri, una persona molto importante nella mia vita, Tonino Bello, diceva: non bastano le opere di carità se manca la carità delle opere. Qual è la carità delle opere? In che cosa consiste questa carità delle opere? Dovete dirmelo voi. Non bastano le opere di carità se manca la carità delle opere. Ricordo che un giorno era arrivata da noi in comunità una ragazza di 25 anni, si chiamava Marta questa ragazza. Io sto facendo un seminario di spiritualità con tutti i ragazzi, quel giorno c'erano 25 ragazzi con me, in una delle fasi della mia comunità. È importante questo particolare, quel giorno pioveva e durante l'incontro poi finalmente smette di piovere. Marta se ne stava con le mani, con la testa tra le mani, seduta all'ultimo posto. Era presente soltanto col corpo, chissà dov'era la testa. Io finisco l'incontro, i ragazzi escono fuori, mi rimane lì solo Marta. Mi avvicino e le chiedo che cos'hai. E Marta, lasciami stare, non ho voglia di parlare, non c'ho niente. Tanto quando non ho voglia di parlare risponde così, no? Non c'ho niente. E io ad insistere, ma si può sapere che c'hai, dai, dimmi qualcosa. Si vede che stai male, non c'ho niente, lasciami stare. Me la prendo sotto il braccio e usciamo fuori, nello spiazzale esterno alla comunità. E dopo tanta insistenza, finalmente Marta comincia a parlare. E mi dice, sai, quello che voi state facendo qui per me è molto bello e vi ringrazio, ma io non merito niente. Io ho sbagliato tanto nella mia vita. Io ho solo voglia di andarmene e di farla finita. E non sapevo perché mi dicesse queste parole. Le senti spesso in comunità queste parole, non solo in comunità, soprattutto sulla strada. A un certo punto poi aggiunge, pensa un po', non riesco nemmeno a fare la doccia. Perché ogni volta che faccio la doccia e tocco il mio corpo, penso a quante mani hanno toccato questo corpo, perché gliel'ho venduto per poter sopravvivere per una dose di eroina. Mi sento solo sporca. Nessuno può più restituirmi quello che io ho perduto. Nessuno può più restituirmi il mio corpo. E non vi nascondo che davanti a queste parole sono rimasto letteralmente turbato. Non sapevo cosa dire. Era un momento di difficoltà perché quelle parole mi avevano colpito dentro, ferito dentro in qualche modo. A un certo punto, senza volerlo, ci eravamo fermati davanti ad una pozzanghera d'acqua piovana, acqua sporca. Ma credetemi, solo per rompere il ghiaccio, dico a Marta, Marta ti va di bere da quest'acqua? E lei, no. Perché? Faccio io. E lei, perché acqua sporca? Io, come la tua vita. E lei, in maniera molto aggressiva, lo sapevo, neanche tu hai capito niente. Mi stai ferendo. Vedi perché non volevo parlare? Mi stai soltanto ferendo. Ed io, fermati un attimo, invece di arrabbiarti, perché non provi a guardare meglio dentro quest'acqua? Forse non c'è solo acqua sporca, forse c'è dell'altro. Io ho solo ripetuto le parole che tu hai detto. Guarda meglio dentro quest'acqua. E Marta guarda dentro quell'acqua. E a un certo punto, con un sorriso molto sarcastico, mi dice, ci vedo riflessi nei occhi, anche i tuoi. E io, come la tua vita. E lei, non capisco che vuoi dire. Ti guarda ancora dentro, guarda in profondità. Non ci sono solo i nostri occhi, c'è dell'altro. E ha continuato a guardare. E a un certo punto, con una lacrima agli occhi, mi dice, che bello. Ci vedo riflesso anche il cielo. E lì è scoppiato in un grande pianto. E in un grande abbraccio. È passato un po' di tempo poi da allora. Marta ha fatto il suo percorso, aiutata soprattutto dagli altri ragazzi. Oggi Marta è una donna sposata con un bambino che si chiama Francesco, che è tutta la sua vita. Il miracolo di una pozzanghera d'acqua, acqua sporca. Ho voluto raccontarvi questa storia solo per dirvi che l'acqua può essere anche sporca, ma anche così rifletterà sempre il cielo. E quel cielo è dentro di noi, nella parte più profonda e più intima di noi stessi. È lì che tu ritrovi il senso dell'autenticità, quel cielo che c'è dentro di te. Il secondo passaggio, il secondo cammino, se vi sto stancando dimmelo, dormite tranquillamente, che voglio essere breve. Se prima è un cammino difficile, il secondo cammino è un cammino lungo, molto lungo. E sapete qual è questo cammino? È il cammino che ti porta dalla porta di casa tua alla porta di tuo fratello. Quanto è lungo questo cammino! soprattutto se tuo fratello è colui il quale hai interrotto con lui il dialogo. È colui di cui hai paura. Se questo fratello è l'altro, probabilmente è molto più facile arrivare da qui a Bologna, dove sono da prendermi stasera, a piedi, che invece uscire dalla porta di casa tua e andare a bussare alla porta di tuo fratello che è dirimpettaio a te. Quanto è lungo quel cammino? Quanto è lungo? Molto lungo. Un giorno arriva da noi una ragazza. Questa ragazza era una ragazza sieropositiva, con una bambina di 5 anni, anche la bambina sieropositiva. Il compagno di questa ragazza era già morto di AIDS. E noi l'accogliamo, come sempre, accogliamo tutti. A distanza di qualche giorno, questa ragazza si accorge che sono un prete, non se ne era accorta subito. E a un certo punto mi si avvicina e mi dice: senti, se tu vuoi parlare con me, parlami come Mimmo, ma non parlarmi mai come Don Mimmo, perché io ai preti non ci credo. Al Dio dei preti io non credo. E anche lì non capivo perché dicesse quelle parole, poi l'ho capito perché. L'ho capito poi perché. E comunque ho sempre cercato di rispettarla, nel senso che ogni volta che c'erano momenti di spiritualità, o la celebrazione ad esempio della Santa Messa, e il non se la sentiva di partecipare, non partecipava, non ho mai obbligato nessuno a partecipare a questi momenti. La fede, come la partecipazione alla vita della Chiesa, è sempre libertà, sempre, e deve essere sempre libera. Guai ad imporre, guai ad obbligare. La fede è una proposta, non un'imposizione, sempre. E i tempi appartengono a Dio. A un certo punto, dopo un certo periodo, sono passati 7-8 mesi, questa ragazza si aggrava e la portiamo in ospedale, reparto di malattie infettive. Ormai era quasi di essere conclamato. E io puntualmente tutti i giorni andavo a trovare questa ragazza, non perché dovessi fare il mio mestiere, ma perché quando comunque fai parte di una famiglia, fai parte di una comunità, quella persona ti appartiene, ti appartiene. Ed è bellissimo sentirsi parte di una famiglia, di una comunità. Ci andavo perché le volevo bene. E anche lei aveva cominciato, soprattutto in quel periodo, a volermi bene per quello che io ero. Mi chiama il primario e mi dice: senti Don Mimmo, guarda che la ragazza non ce la farà. E secondo me sarebbe opportuno che tu la riportassi in comunità per farla morire anche in un ambiente più dignitoso. Io già lì cominciavo a tremare, per una ragione molto semplice. Qualche mese prima avevamo avuto un'altra perdita, un altro ragazzo morto da AIDS. Era appena scoppiato il problema dell'AIDS. E i ragazzi hanno avuto un sacco di difficoltà proprio. Quanto ci hanno messo per elaborare quel lutto? Tantissimo. E un'altra morte significava per me chiudere la comunità, ero sicuro di questo. E quindi entri in crisi, non so cosa fare. La ragazza era stata abbandonata dalla famiglia, la famiglia non aveva neanche a sapere di lei. Io sono di Catanzaro, chiamo a Reggio Calabria perché sapevo che c'era una casa famiglia per malati terminali gestita da due suore. A un certo punto chiedo a queste suore se mi possono ospitare questa ragazza, spiego tutta la situazione e le suore mi dicono di sì, per cui la mettiamo in macchina e la accompagniamo a Reggio Calabria, quasi 200 chilometri da Catanzaro. E io 2-3 volte alla settimana mi mettevo in macchina o con uno dei miei operatori, o da solo e andava a trovare questa ragazza. Ora questa ragazza aveva bisogno di tutto, era completamente immobilizzata, quindi dalla gente più intima all'essere imboccata, e c'era questa suora che si chiama Sor Rosanna, che davvero si è talmente dedicato con amore a questa persona che ha fatto un miracolo. A distanza di qualche settimana, vuoi per il cocktail che era allora venuto fuori sull'AIDS, vuoi soprattutto per l'affetto, l'amore di questa suora, questa ragazza comincia a stare meglio. E un giorno, andando lì a Reggio, te la ritrovo su una carrozzella che mi stava aspettando davanti alla porta con un mazzo di carte in mano, perché mi ha detto: ti stavo aspettando, sono pronta per fare la partita a carte con te. E io mi metto a giocare a carte. Stop, nient'altro. Arriva Natale, mi chiama Sor Rosanna e mi dice: Don Mimmo, visto che la ragazza sta meglio, che ne dici se a Natale, per tutto il periodo di Natale, torna in comunità per salutare gli altri ragazzi, per stare insieme a voi, per rivedere magari anche la sua bambina? Che ne dici? Parlane con i ragazzi. E dico: Sor Rosanna, non c'è manco bisogno che ne parlo con i ragazzi, tranquilla. La vigilia di Natale veniamo a prenderla e poi la riportiamo subito dopo Capodanno. E così è stato. Vigilia di Natale, cena di Natale. Ora, avete tutti presente la cena di Natale, no? È sempre un momento magico. Io vi auguro, dal profondo del mio cuore, di provare a vivere una cena di Natale accanto ai più poveri. Ve lo auguro con tutto il cuore. Vivere tutti i giorni, però in maniera particolare quella vigilia, quella notte, accanto ai poveri. Non avete idea che mondo che scoprite, non avete proprio idea. Facciamo questa cena, terminata la cena, a distanza di un'oretta, insomma, vado a prepararmi per la celebrazione della messa, della notte di Natale. Mi vedo arrivare su una carrozzella accompagnata da una ragazza, quest'altra ragazza qui che si chiamava Rita. Ecco, mi vedo arrivare Rita. A un certo punto Rita mi dice: prete, ti devo parlare. Dio, senti un attimo, hai sbagliato proprio il momento. Mi dispiace, devo prepararmi per la messa, per cui se vuoi scherzare ci rivediamo subito con la messa. No, mi devo confessare. Dio, senti un attimo, ti ho detto che se vuoi scherzare hai sbagliato il momento, letteralmente. Torna dopo. Non ho capito che hai trovato di colpo Dio. E Rita: sì, ho incontrato Dio. L'ho incontrato negli occhi, nelle mani e nel sorriso di Sor Rosanna. E nel tuo venirmi a cercare senza chiedere mai nulla. Io stasera mi voglio confessare, perché voglio riconciliarmi con quel Dio. E voglio che sia tu a farlo per me. Mi sono fatto piccolo così. Quella notte Dio ha fatto un regalo bellissimo alla mia vita, alla mia comunità, ai ragazzi, a Rita. Rita si è riconciliata con Dio, con la vita. Poi il 2 aprile, a distanza di 3 mesi, è subentrata una pancreatite acuta e non ce l'ha fatta ed è morta, ma in pace con se stessa. Non bastano le opere di carità se manca la carità delle opere. E chiudo con l'ultimo cammino, ma mi fermo, non vi racconto né storie né niente, perché vi do a voi la parola. Il cammino difficile è quello che ti porta dall'esterno all'interno, dalla periferia al centro del tuo cuore. Il cammino lungo è quello che ti porta dalla porta di casa tua alla porta di tuo fratello. Il cammino serio è quello che ti porta a Dio. Ma se non parti dal cuore e se non passi dal tuo fratello, a Dio non ci arrivi. Thank you.
cammino della Quaresima, dal mercoledì delle ceneri al giovedì della lavanda dei piedi. E dicevo che questo cammino era quello di passare da conversione della mente, del modo di pensare, e al pentimento per i peccati, al servizio dei fratelli della lavanda dei piedi. E ripensava che era un cammino molto più lungo, passare dalla testa ai piedi, dalla cenere all'acqua, perché nonostante la nostra altezza sia di 1,70 m, 1,80 m, poi in realtà è molto lungo. Ecco, penso che davvero questa sia un'immagine che completa l'immagine che hai dato e che fa riflettere molto pentimento e servizio come punti cardini della nostra Quaresima.
Mentre parlavi mi era venuto alla mente un testo del Vangelo, della lettera di Paolo, che è lì nella carità, dove c'è un'affermazione che abbiamo più volte commentato anche tra noi, che è molto forte, che coglie quel cuore di cui parlavo. Se anche dissi il mio corpo a bruciare ma non avessi la carità, a che giova? A volte rischiamo anche di nasconderci dietro le opere di carità per nascondere il cuore, per giustificare la nostra incapacità di mettere il nostro cuore vicino al fratello, di compiere quella strada di cui ho dovuto parlare. E in quel testo mi pare che ci sia il massimo della profondità, cioè coglie tutto quello che in noi è ostile all'amore profondo. Tutto ciò che noi riusciamo a trasformare in maschera, e quel testo denuda completamente il male che è in noi, lo fa tirare fuori, perché ci costringe ad una confessione nei confronti del Signore che porta a dire: io non sono capace di nulla, metto il mio cuore nelle tue mani, aiutami a vivere con i fratelli il dono profondo della fede. Ecco, mi pareva di cogliere nelle tue parole questo tipo di profondità che il Signore ci chiama a cogliere, al di là dei gesti che sono la manifestazione concreta di questa voglia di essere vicino al Signore, quello che il Signore ci invita a considerare prioritario nella nostra vita, di persone immerse nel mondo e quindi piene del male che è presente nel mondo, di cogliere questa capacità di purificarci per rivoltare come un calzino quello che sono le nostre priorità, per mettere al centro di tutto la fede. Mi pareva di cogliere questo nelle tue esperienze, nelle tue parole, e pare di cogliere, essere questo forse la dimensione essenziale di un cammino di comunità, di un cammino di chiesa, di una nostra presenza nel mondo al quale siamo costretti, nostro malgrado, o comunque come persone che anche amano questo mondo, siamo invitati a cogliere questa dimensione profonda. Cioè il senso della preghiera è invocare il dono della fede, il senso dell'ascolto delle scritture è quello di ripercorrere il cammino di Gesù con la sua capacità di essere vicino alle persone più lontane, con la sua capacità di farsi uno con gli altri. Tutte dimensioni che a volte mi accorgo di aver dimenticato, di cogliere con estrema labilità nella loro profondità, di dimenticare quale fondamento della fede. Per quello cerchiamo di, in comunità, di cogliere in profondità il dono dell'ascolto del Signore che parla, e reinterpretarlo proprio nella dimensione di generare la capacità di amarci, al di là di quello che si fa, al di là della rappresentazione visibile del gesto, no? Visibile, forte, nei confronti degli altri. Ecco, magari se ci può aiutare a cogliere ancora in una situazione dove ciascuno di noi vive anche storie diverse, pur vivendo in comunità, esperienze di carità vissute nel corso di questi anni, che a volte ci hanno dato questa capacità di amare, a volte ci hanno chiuso nella difficoltà di stare con i poveri perché non siamo poveri noi. Quindi darci questa forza di viverla nella quotidianità, nelle dimensioni di compromissione con il mondo, nel bene e nel male, riuscire a cogliere questo gesto forte di lucidità del cuore, di lucidità dell'ascolto di una parola che ti mette a nudo nei confronti del tuo cuore. Grazie.
Abbiamo ancora spazio per una riflessione.
Chiaramente io rimango veramente meravigliata da queste parole, risanano tutti i nostri limiti, le nostre fragilità, e però sento anche che quando qualche anno fa incontrai Don Oreste nella comunità di Varchi, la domanda che mi fece era questa: chi è Gesù per te? E quindi ho ritrovato nelle parole tue, ti do del tu chiaramente, la stessa proposta che Gesù ogni volta ci rinnova, ci ripete. Credo profondamente che lo incontriamo Gesù tutti i giorni, nelle nostre fatiche, negli alunni che spesso ci fanno arrabbiare, nei colleghi che non ci capiscono, nei figli che tutte le volte abbiamo la tentazione di plasmarli come vorremmo noi, invece scelgono loro, prendono delle decisioni importanti, magari belle, però non sono le tue. Quindi penso che questa, ogni volta che Gesù ci propone la sua esperienza di vita, si fa molto concreta, e questo è molto, molto importante.
Grazie per le vostre parole e anche quella che è la vostra testimonianza. Io vorrei provare a rispondere soprattutto a quella che è stata in qualche modo la tua domanda rispetto all'aiuto. Proprio prendendo spunto da quello che tu dicevi, il tuo punto di partenza, la lettera di San Paolo. E vi invito a fare questa particolare lettura di questa lettera. Mi spiego meglio. Paolo dice: se anche parlassi la lingua degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi eccetera eccetera, perché dico eccetera eccetera? Perché voglio rileggere il brano nuovamente con una differenza: provate, perché questo è il senso di tutto, a mettere al posto della parola carità Gesù. E trovate quello che è il senso della fede, della speranza e di quello che stiamo facendo stasera e di tutto il nostro cammino. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi Gesù, sono come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi Gesù, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi Gesù, a nulla giova. Ho voluto riprendere questo brano proprio perché potessimo addentrarci in quello che è il senso di tutta la nostra vita. E questo porta ad ulteriore riflessione. Quando è che tu sei davvero capace di andare incontro agli altri? portare il tuo aiuto agli altri, quando parti dalla tua povertà, perché siamo tutti poveri, tutti portiamo dentro di noi la nostra povertà, perché tutti ci portiamo dentro delle ferite, nessuno è esente da ferite. Allora soltanto nella misura in cui tu sei capace di aiutare gli altri a guarire la loro ferita, guarirai anche la tua ferita. Non lo dico io, lo dice il Vangelo. Nella misura in cui aiuti gli altri a guarire le loro ferite, si rimarginerà anche la tua. Allora questo che cosa significa? Che i poveri non ti danno solo i loro problemi, ti danno anche la loro speranza, ti danno la loro forza, ti mettono in discussione, ti provocano. E questa era la ragione per la quale veramente Don Tonino diceva: amate i poveri, perché è da loro che viene la salvezza. Ma amate anche la povertà, non arricchitevi, perché è sempre perdente chi vuole vincere ad ogni costo nel gioco della borsa valori della vita. L'ultima considerazione, poi davvero chiudo, è un vecchio racconto. Ah già, piace l'arte. È dalle 4 che sono in piedi.
Adesso ti do la minestrina perché ti metto in fuoco.
L'ultima la lancio qui come battuta finale, a conclusione di quello che stiamo dicendo adesso, ed è davvero un cammino di fede importante, perché i poveri ti aiutano prima di tutto a ritrovare la fede e non la carità. Una chiesa che si fa vicina ai poveri, che si fa povera, è una chiesa che crede, non che opera la carità. Non cercate mai nel volto del Cristo il volto di un solo uomo, ma in ogni uomo cercate il volto di Cristo. Non vi siete ancora stancati, no? Dite di sì. Vi prego. Io vi sto aiutando, venite anche voi contro me.
Di questo renderai conto, non vince. Ti preoccupare che renderai conto. Allora, io volevo ancora una volta ringraziarvi per l'ospitalità, l'accoglienza che mi avete dimostrato, e sono davvero contento di essere qui per quello che io sto accogliendo della vostra testimonianza. Sto facendo mio proprio del vostro essere comunità. È una cosa che stasera questa mi sta arricchendo tantissimo. In sintesi, allora, rispetto a quello che ci siamo detti prima, abbiamo parlato della vita come cammino. Un cammino difficile, un cammino lungo, un cammino serio. Il cammino difficile è quello che ti porta dall'esterno all'interno. Il cammino lungo è quello che ti porta dalla porta di casa tua alla porta di tuo fratello. E il cammino serio è quello che ti porta a Dio. Anche se su questo forse c'è da fare una piccola correzione, in qualche modo, nel senso che è Dio che viene incontro a te e tu devi aprire il tuo cuore per lasciarti raggiungere da Lui. Perché vedete, finché Dio è un discorso, finché Dio è un gruppo, finché Dio è un'attività, non è Dio. Quando Dio mischia la sua pelle con la mia, quando io Dio me lo sento addosso, quando Dio è la mia spina nella carne che vuole ribellarsi a Dio, quando Dio è la mia forza nei problemi che non mancano a nessuno. Quando Dio è Dio dentro la mia vita, allora io posso dire davvero di aver incontrato Dio, di essermi lasciato raggiungere da Lui. Ecco perché vi parlavo prima soprattutto di quell'autenticità, perché l'essere autentici è il ritrovarci nudi, così come siamo, che ci permette di cogliere la tenerezza e perciò anche la bellezza di Dio nella nostra vita. E capite bene che non è facile spogliarsi, non è facile morire, perché la spogliazione porta inevitabilmente a morire. Però è soltanto così che tu puoi davvero lasciarti raggiungere da Dio e sentire davvero che Dio è colui che ti riempie la vita e dona senso alla tua esistenza. Nell'incontro precedente io vi ho raccontato delle storie. Lo farò lo stesso anche adesso, ma l'obiettivo, in qualche modo, di queste storie, la ragione per la quale racconto sempre queste storie, che sono cose che ho vissuto, che fanno parte della mia vita, non è per dire quello che io in qualche modo ho fatto per qualcuno, quello che io sono stato in qualche modo capace di fare per altri, è il contrario. Il motivo per cui io racconto le storie è proprio per aiutarci a capire che nell'incontro con gli altri, nella fatica degli altri, nella sofferenza degli altri, sei tu che cambi, perché la sofferenza inevitabilmente ti porta a cambiare. Non sei più lo stesso quando entri in contatto con la sofferenza, quando entri in contatto con la fatica. Non sei tu che cambi la vita degli altri, sono gli altri che cambiano la tua vita. Anche allora adesso vorrei raccontarvi 3 o 4 storie, non di più, così come mi sono venute in mente mentre venivo qua, per aiutarci a capire che cosa vuol dire veramente incontrare gli altri e nell'incontro con gli altri lasciarsi raggiungere dallo sguardo di Dio, dalla tenerezza di Dio. Non perdete mai di vista quello che si diceva prima rispetto alla carità. Il brano della lettera ai Corinzi: al posto di carità metteteci Gesù, perché quello è fondamentale per la nostra fede e quindi anche per le nostre scelte. Perché io un giorno ho scelto la strada? Che cosa è successo? Una sera mi trovo a Catania, erano 9 di sera, mi si avvicina un ragazzo, si chiamava Stefano questo ragazzo. Cercavo un prete, aveva voglia di parlare con un prete e quindi è arrivato da me. Io non lo conoscevo, neanche lui mi conosceva. Quello è un prete, vai da lui, ed è venuto. Era una 9 di sera, Stefano comincia a raccontarmi la sua vita e mi dice che a 5 anni aveva perduto il suo papà e lui portava sempre impressa nella sua memoria e nel suo cuore l'immagine del papà che sta andando via, che sta morendo. Dopo qualche tempo, la mamma di Stefano inizia una nuova storia con un'altra persona. Stefano di questa persona non ne vuole assolutamente che sapere, con la madre che sempre gli sta accanto. Ma non era sufficiente per Stefano questo. Fino a quando poi a 14 anni Stefano non scappa di casa, con la madre che lo segue sempre, che lo insegue sempre. Ma Stefano non si lascia mai raggiungere. E lì Stefano comincia a vivere le prime esperienze trasgressive, negative della vita. Conosce la droga, conosce il carcere, conosce anche la morte, perché aveva visto morire molti dei suoi amici, chi per AIDS, chi per overdose. A un certo punto Stefano mi dice: io credo nel tuo Dio, ma dimmi una cosa, quando un giorno io incontrerò il tuo Dio, che cosa gli racconterò della mia vita? Che cosa è stata la mia vita? E sai perché ti dico queste cose? Perché io sono un ragazzo sieropositivo, Basta una febbre, una bronchite e per me è finita, eravamo agli inizi. Mi puoi aiutare? E sai qual è l'unico rammarico che mi porto dentro? Quello di non essere mai riuscito a dire a mia madre ti voglio bene. Mi puoi aiutare? Erano le 2 di notte, avevamo cominciato alle 9. Ero ancora lì, accanto a Stefano. Alla fine quel nostro incontro si è concluso con un abbraccio forte, grande, bello. Stefano decise di entrare in comunità. Fece tutto il suo percorso. Non solo completò il suo percorso, ma riscattò la sua storia, riscattò se stesso, aiutando anche altri ragazzi ad uscire da quel tunnel. Andando proprio a cercare i ragazzi sulla strada perché uscissero da quel tunnel di morte. Quella sera, grazie a quell'abbraccio, non è cambiata solo la vita di Stefano, è cambiata la mia vita, il mio modo di essere prete. Quella sera io ho scelto, grazie a quell'abbraccio, la strada. E lì ho capito che era Dio attraverso Stefano che mi stava chiedendo qualcosa, si stava rivelando. Arriva la malattia, Stefano in AIDS, qualche giorno prima che lui morisse, ancora una volta mi volle accanto a sé e io ero lì. E a un certo punto ricordo che Stefano prese le mie mani, le strinse forte a sé e mi disse queste parole: Mimmo, non ho paura, lotterò perché mi deve trovare vivo. Ma tu che puoi, dillo ai ragazzi, dillo a tutti i ragazzi, che questa vita è bellissima e vale la pena viverla e viverla fino in fondo. La ragione per cui vado sempre e non mi rifiuto mai di partecipare ad incontri dove ci sono ragazzi, nelle scuole, nei quartieri, nelle parrocchie, ovunque ci sono ragazzi, la ragione è questa. Sono quelle parole di Stefano che per me rappresentano un mandato per la mia vita. Dillo ai ragazzi, dillo a tutti i ragazzi, che questa vita è bellissima e vale la pena viverla. E viverla fino in fondo. Ed è anche quello che come comunità cristiana dovremmo essere capaci di trasmettere anche ai nostri ragazzi, a tutti i nostri ragazzi. Guardate, i nostri ragazzi non sono un problema. I nostri ragazzi sono una grande ricchezza, sono una risorsa incredibile. E che a volte ci manca la capacità di saper andare incontro a loro. I nostri ragazzi hanno soprattutto bisogno di essere ascoltati, ma non c'è più nessuno che li ascolta. E dobbiamo essere capaci di intercettare soprattutto le domande mute dei nostri ragazzi, perché poi quelle domande si trasformano in aggressività. Ma tutto questo accade solo perché noi non ci siamo. E allora abbiamo il dovere di riprendere nelle nostre mani e di ritrovare la dimensione della speranza. Perché senza speranza non possiamo vivere. Abbiamo il diritto di riprenderci la speranza che ci siamo negati. Abbiamo tutti bisogno di speranza. E anche la speranza è possibile solo nella misura in cui siamo capaci di incontrarci. Tu non puoi portare un ragazzo dove vuoi tu. Devi essere capace di stare accanto al ragazzo. E con la tua vita, con la tua testimonianza, dare a Lui la direzione, ma è Lui che cammina, è Lui che fa le sue scelte. E tu devi essere solo capace di stare accanto e di starci in maniera incredibile, credibile. Perché i nostri ragazzi non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno soprattutto bisogno di testimoni, testimoni credibili. E quando tu sei capace di trasmettere loro la tua voglia di vivere, il tuo coraggio, la tua fedeltà, non stai facendo altro che aiutare loro a mettersi in gioco insieme a te. E questo è molto importante, perché spesso c'è una grande distanza tra noi e i nostri ragazzi. Quando invece i ragazzi chiedono soltanto di essere incontrati nel profondo, perché l'incontro avviene sempre nel profondo. Allora in questo senso, come comunità cristiana, non abbiate paura, non abbiate timore di saper andare incontro a tutti i ragazzi, tutti. Perché in ogni ragazzo c'è una speranza, c'è una luce, c'è un punto d'accesso dove puoi incontrare il bene. Io a volte, sapete, devo aspettare degli anni perché un ragazzo torna a dirmi ciao prete. E tante volte sono io che vado incontro. Ma c'è bisogno di credibilità. Lo ripeto, credibilità. Perché che noi ne diciamo, ma molte volte quando i ragazzi sono in crisi, in realtà stanno semplicemente specchiandosi in quella che è stata la nostra crisi. Ci siamo passati anche noi. Voi non avete idea quante crisi nella mia vita. Sia prima che diventassi prete, sia anche dopo. Quante crisi. Quanta tentazione di mollare tutto. Quante volte mi sono soprattutto lasciato fregare dalla stanchezza e mi sono detto tanto è inutile, non cambia niente, non ne vale proprio la pena. E questa è una delle più grandi tentazioni. Avevo 20 anni, quindi nel pieno dei miei studi, e non so che ne pensate voi, ma all'epoca io ero molto amante della cosiddetta teologia della liberazione, la teologia che legge il tutto, la storia, la chiesa, a partire proprio dai poveri, no? E c'era un autore particolare a cui ero letteralmente legato, profondamente legato. Era un vescovo di Recife, in Brasile, Dom Helder Câmara. Avete mai sentito parlare di Dom Helder Câmara? Sì? Avete pure conosciuto? Ehi, alleluia! Fantastico, sono contento. Per cui, io avevo studiato sui suoi libri, conoscevo tutti e due, non li avevo mai visto. L'ho visto solo in televisione qualche volta, sui giornali, in qualche libro, ma di persona non l'avevo mai incontrato. Né mai speravo che un giorno potessi incontrarlo. Che succede? Entro in crisi. La mia crisi nasce dalla ribellione interiore mia legata alle contraddizioni della Chiesa. Cioè non era possibile che i preti dicessero una cosa e poi ne facessero un'altra. Cioè ero arrivato a quel punto dove se vedevo un prete cambiavo strada, come se io fossi migliore degli altri, no? Tanto per dire. Per cui entro in crisi, vado dal rettore del seminario e dico al rettore, rettore, io ho bisogno di uscire fuori. Sono in crisi, ci sono delle cose che non accetto, che non vanno, vedo una chiesa troppo ricca, troppo borghese, e questo mi allontana. Allora voglio capire davvero che cosa voglio fare nella mia vita. Se continuo a stare in seminario ho paura di essere plagiato. Voglio uscire fuori, perché voglio davvero capire che cosa Dio vuole da me e non quello che voglio fare io. Ma in questo momento mi sento soltanto lontano per le tante contraddizioni. Il rettore capisce il mio momento e mi dice: guarda, fai quello che vuoi, decidi tu con molta libertà. Ti consiglio una cosa. La prossima settimana, mi dice, a Vibo Valentia c'è l'incontro dei vescovi della Calabria con una rappresentanza dei giovani della Calabria per programmare la pastorale degli anni Ottanta. Fai una cosa, se hai il coraggio, partecipa all'incontro, visto che sei giovane, sono 20 anni, e abbi il coraggio di dire a vescovi quello che stai dicendo. Io, sì, e quando mi capita più un'occasione del genere, quasi quasi ci vado. Tanto per cambiare, questo grande grosso congresso dei vescovi con i giovani della Calabria lo si fa all'Hotel 501 di Vibo Valentia, 5 stelle, quindi massimo ovvio della contraddizione, scusate, vabbè. Che succede? Succede che a un certo punto in questo albergo era stato invitato a partecipare all'incontro con i giovani dai vescovi della Calabria, perché si trovava lì a Vibo, ora vi spiego perché si trova lì a Vibo, Elder Camera, che stava facendo il suo giro in Italia ed era arrivato praticamente lì a Vibo Valentia, perché Dom Elder in maniera particolare lavorava molto con i ragazzi e moltissimi di questi ragazzi venivano affidati a molte famiglie della sua diocesi, a molte famiglie nel mondo occidentale, quindi soprattutto italiane, con l'impegno che una volta compiuti gli studi universitari, questi ragazzi ormai cresciuti, quindi giovani laureati, tornassero in Brasile per aiutare la gente del Brasile, di Recife. E Dom Elder seguiva in maniera proprio particolare e personale i ragazzi della sua diocesi. E si trova proprio perché una famiglia praticamente aveva preso in consegna uno di questi bambini. E Dom Elder è venuto a vedere come stava questo bambino, poiché lui stava praticamente facendo questo giro in Italia. I vescovi hanno saputo della sua presenza e lo invitano al convegno dei giovani. Quando io entro lì, nell'albergo, in un angolino, seduto su una poltrona, ti vedo questa persona, che aveva già superato i 70 anni, mingherlina, perché è una figura molto mingherlina, Dom Elder, un vecchietto, molto più basso di me. Dico, io quello lo conosco. Dove l'ho visto? Subito una luce. Dom Elder. Corro verso di lui, credetemi. Vedo questa persona che si alza, che mi viene incontro e mi abbraccia. Mai incontrato prima, mai conosciuto prima, mi viene incontro e mi abbraccia. E io li metto a piangere come un bambino. Ancora una volta un altro abbraccio. Fu quell'abbraccio che mi fece capire che cosa Dio voleva da me nella mia vita. L'abbraccio di Elder Camera. Quando poi siamo andati a pranzo, questa ve la devo raccontare per aiutarvi a capire eventualmente chi non lo conoscesse, chi è Dom Elder, e capire ancora di più che cosa Dio vuole della mia vita. Al pranzo ci sono i vescovi della Calabria, dove dice vescovi, Dom Elder al centro, e i tavolini dei giovani. Io ero lì, uno dei primi tavolini, ma non ho mangiato niente, mi guardavo Dom Elder. È successo qualcosa di strano quel giorno nella mia vita, non lo dimentico mai. A un certo punto Dom Elder mangia solo 2 file di spaghetti e basta, portano una bistecca. Dom Elder dice no grazie. Il vescovo che era accanto, quello di Mileto, dice a Dom Elder: guarda che questa è carne di prima qualità, la devi mangiare, perché più tardi incontri i giovani, stasera la cittadinanza, domani le scuole, già tu non stai bene, ti prego, mangia la fettina di carne. No, ti ringrazio fratello, Preferisco non mangiarla. Casomai, se volete, portatemi un pezzettino di formaggio. E se ho portato un pezzettino di formaggio? A un certo punto dice sempre il vescovo: dimmi la verità, scusa, ma perché non mangi la carne? Vedi, fratello mio, la mia gente questa roba non la mangia. Allora preferisco non mangiarla. Io mi stavo gustando tutta la scena. E come si aumentava la mia crisi lì. Arriva il momento del caffè, dopo la frutta, gli fa il vescovo di Mileto: il caffè lo bevi? In Brasile siete tutti così famosi per il caffè, e magari questo è pure caffè brasiliano. E dove? Ti ringrazio, fratello, preferisco non berlo. Ma come non lo bevi? Guarda che caffè, che forse viene pure dal Brasile. Vedi, fratello mio, dice Domelder, alla mia gente il caffè glielo fanno fare, ma non glielo fanno bere. Preferisco non prenderlo, grazie. L'essere testimoni, l'essere credibili. Sempre Don Tonino, Angelo, diceva: la fede ci rende credenti, la speranza ci rende credibili, ma è solo la carità che fa sì che noi siamo creduti. Tu da che parte stai? Tu da che parte stai? Finché Dio è un discorso, finché Dio è un gruppo, finché Dio è un'attività, non è Dio. Quando Dio mischia la sua pelle con la mia, quando Dio me lo sento addosso, quando Dio è la mia forza nei problemi che non mancano a nessuno, allora posso dire di essermi lasciato raggiungere da Dio. E lì ti rendi conto davvero che cambia la tua vita. Che non puoi più fare a meno di Lui, che vivi per Lui, vivi per Lui. Tu da che parte stai? Poi sono diventato prete e nella mia vita ho scoperto che sono peggiore di tutti quelli che giudicavo prima, che io sono peggiore, però ho bisogno della Chiesa. Tutti abbiamo bisogno della Chiesa. Noi siamo Chiesa. E la Chiesa non è solo la struttura, questa qui che per di più è bellissima, ma noi siamo Chiesa. E a proposito dell'abbraccio, le ultime due storie e poi mi fermo, chiudo davvero. Ce la faccio? Due. Una è una barzelletta e un'altra è una storia vera. No, barzelletta per modo di dire, il significato dell'abbraccio, visto che stiamo parlando della Chiesa. Stanno venendo così, non è preparato il discorso. Quindi, credetemi, non ho preparato nulla, stanno venendo fuori così. Questa è una cosa che mi raccontò Don Tonino. Non so se voi avete presente... Avete presente il terremoto che c'è stato in Irpinia tanti anni fa? Ce l'avete presente? Che poi quel terremoto rimase famoso non tanto per le morti che ci sono state, le distruzioni che sono avvenute, ma perché erano spariti i fondi, i finanziamenti. Ricordate quell'episodio? Ora, a distanza di qualche anno dal terremoto, a distanza di 10 anni, in un pomeriggio di agosto si organizzò una marcia della pace nei paesi che erano stati colpiti praticamente dal terremoto. Ma questa marcia non era fatta dai politici, era fatta dai giovani, che sono sempre in prima fila, e dalle persone che avevano perso tutto, o delle persone che erano rimaste mutilate. A un certo punto ricordo che si è entrati in un villaggio dove tutto era prefabbricato. Le case prefabbricate, la farmacia prefabbricata, la scuola prefabbricata. L'unica cosa che non era prefabbricata, che non era stata toccata dal terremoto, era la chiesetta. C'era soltanto qualche scheggia sul tetto, ma non è stata assolutamente colpita dal terremoto. La persona a cui si spingeva la carrozzella A un certo punto dice: io sono di questo villaggio, sai qual è la storia di questa chiesa? Qual è la storia di questa chiesa? A un certo punto questo signore comincia a raccontare questa storia qui. Anticamente in questo paese, in questo villaggio, abitavano due fratelli che facevano i mugnai, avevano il mulino. Uno di questi fratelli era sposato e aveva 7 figli, l'altro invece non era sposato. E quando la gente andava a pagare, non pagava con i soldi, ma pagava con la farina. Per cui i due fratelli ogni sera si dividevano la farina in parti uguali e ognuno andava a casa sua. Uno abitava all'inizio del villaggio, l'altro abitava alla fine del villaggio. Che succede? Che una notte il fratello, quello che non aveva sposato, non riusciva a prendere sonno e diceva: non è giusto che io e mio fratello dividiamo la farina in parti uguali. Mio fratello è sposato e si sa cosa vuol dire avere una moglie. Ha 7 figli? No, non è giusto. Che fa? Scende giù nel suo magazzino, riempie un sacco di farina, se lo mette sulle spalle, esce fuori, percorre tutto il villaggio sotto il chiarore della luna, arriva al magazzino del fratello poiché aveva le chiavi, apre, entra dentro, versa la farina e se ne torna a casa sua. L'altro fratello, quello che invece era sposato, manco lui riusciva a prendere sonno quella notte. Pensava: io sono sposato e si sa, la moglie è una ricchezza. Ho 7 figli, quando sarò vecchio penseranno loro alla mia vecchiaia, ma mio fratello che non ha nessuno, chi penserà per lui? Ora che fa? Scende sotto, rientra un sacco della sua farina, se lo mette sulle spalle, esce fuori, percorre il villaggio, chiarore della luna, arriva lì dove c'è praticamente il magazzino del fratello, apre, versa lì la sua farina e torna a casa sua. Ogni notte facevano così. Una notte, entrambi si alzano alla stessa ora, scendono giù, riempiono i sacchi di farina, se la mettono sulle spalle, escono fuori. E tu che fai? E tu che fai? Avevano capito tutto. E lì si sono abbracciati. E abbracciandosi, quei sacchi di farina che avevano sulle spalle sono caduti per terra, e la leggenda dice che lì, dove sono caduti quei sacchi di farina, dovuti ad un abbraccio tra due fratelli, è sorta quella chiesa che neanche il terremoto, tanti anni dopo, è riuscita a distruggere. È una leggenda, ma non conta la leggenda, conta il senso. Lì dove due fratelli si incontrano, si guardano nel volto, si riconoscono, si abbracciano, nessuno può mai far del male, nessuna cosa può distruggere quell'abbraccio. Questa è la Chiesa. Questa è la Chiesa che siamo chiamati a costruire. Questo è quello che Dio vuole da noi. Questo è quello che ci chiede. Questo è il nostro cammino di Quaresima. Questo è soprattutto il cammino serio. Questo è il cammino serio. Ce la faremo? Se pensiamo di contare solo sulla nostra intelligenza, sulla nostra sicurezza, sulla nostra capacità, non ce la faremo mai. Se saremo capaci però di aprire il nostro cuore all'azione di Dio, alla grazia di Dio, allora sì, perché sarà il Signore ad operare dentro di noi. E ogni cosa che fai, ogni cosa che vivi, è solo perché è il Signore che sta operando dentro di te. Dio opera e interviene, sempre, perché Dio è provvidenza e tu sei nel cuore di Dio, e Dio non abbandona mai nessuno ed è la tua forza. L'ultima storia, e poi non rispondo manco alle vostre domande, è: torno di nuovo in Brasile, di nuovo all'abitazione, alla casa famiglia di Don Giulio. Vi ho già spiegato chi è, cosa fa. Eravamo a tavola, si stava pranzando, e a un certo punto io stavo parlando con una ragazzina di 14 anni che si chiama Tania. Tania mi raccontava la sua fatica ad accettare la sua malattia. Accanto a Tania c'era un bambino di 7 anni, si chiamava Vito. Questo bambino, rispetto a tutti gli altri, era quello che fisicamente stava peggio degli altri. E chiaramente, proprio perché stava molto male, era quello più coccolato. Quel giorno, siccome tutta la mia attenzione era nei confronti di Tania, Vito è come se si fosse in qualche modo sentito messo da parte. E stava male per questo. Per cui si rivolge in maniera scorbutica nei confronti di Tania. Don Giulio, che per questi bambini è davvero il papà, che stava seduto accanto a me dall'altra parte del tavolo, riprende Vito e gli dice: Vito, lo sai che non ci si comporta così? Non è giusto. Chiedi subito scusa a Tania per quello che hai detto. E poi che figura ci fai fare col nostro ospite? Ora tu vedi questo bambino davanti a queste parole di Don Giulio, che a un certo punto comincia a scivolare la prima lacrima dagli occhi, poi un'altra ancora, e dall'altra parte del tavolo con la sua mano va a cercare la mano di Don Giulio. L'afferra e a un certo punto dice: scusa papà, non lo faccio più. E Don Giulio, che accarezza quel viso, asciuga quella lacrima e dice: non ti preoccupare, non è successo niente. Sono rimasto senza parole, solo dentro di me una grande voglia di piangere. Lì ho incontrato, lì, in quella mano che accarezza quel viso e asciuga quella lacrima, e in quel bambino che chiede aiuto, la delicatezza di Dio e soprattutto la tenerezza di Dio. L'ho incontrata lì, in quella lacrima e in quella mano che ha asciugato quella lacrima. La delicatezza e la tenerezza di Dio. Volete sapere dove sta Dio?